pomeriggio e benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori. Bentrovati. Siamo sempre su Nuvole Passeggeri con una nuova puntata di interviste improbabili. Andiamo in onda il martedì, mercoledì e giovedì alle ore 18 su Young Radio. Dal venerdì potete scaricare il podcast sia su youngradio.it che su radiohome.it. Se volete contattarci potete scriverci un'email a nuvolepasseggeri@gmail.com. Buon ascolto a tutti!
Allora, buon pomeriggio amici radioascoltatori. Quest'oggi io sono Pulcinella, innanzitutto, e quest'oggi intervisterò Zorro.
Certo, io alla stessa maniera intervisterò Pulcinella. Bella bella. Quali sono le tue origini?
Allora, sono una delle maschere napoletane più conosciute di tutti i tempi. Insieme ad Arlecchino siamo tra i personaggi più famosi del carnevale. La mia storia risale al 1500.
Da che cosa è caratterizzato il tuo vestito?
Il mio vestito è molto semplice e mi puoi riconoscere ovunque. Porto dei pantaloni e una camicia molto ampi, entrambi di colore bianco. Il mio volto è ricoperto a metà da una mezza maschera nera dal naso lungo ed in testa un cappuccio di stoffa, dello stesso colore degli abiti.
Dunque, cosa fa il tuo personaggio nei film e in quali compare?
Il nome della mia maschera risale al contadino di Acerra, Poccio Daniello. Porto questo nome anche per il mio tono di voce, che somiglia a quello di un pulcino. Di me si dice che sono un servo furbo e pigro, credulone e un po' goffo, sempre pronto ad imbrogliare e fare dispetti. Sono però anche molto generoso e mattacchione. Quando sono felice ballo e saltello. Non mi arrendo di fronte a nessuna difficoltà, cercando di non perdere mai il sorriso. Quello che non riesco proprio a fare è stare zitto quando invece dovrei tenere i segreti. Da qui infatti nasce il famoso detto, è un segreto di Pulcinella, per dire di qualcosa che tutti sanno. Di tutte le marionette del vecchio teatrino, Pulcinella era la più irrequieta. Aveva sempre da protestare, o perché all'ora della recita avrebbe preferito andare a spasso, o perché il burattinaio gli assegnava una parte buffa, mentre lui avrebbe preferito una parte drammatica. Un giorno o l'altro diceva ad Arlecchino, taglio la corda. E così fece. Una notte Pulcinella riuscì ad impadronirsi di un paio di forbici, dimenticate dal burattinaio, e così tagliò uno dopo l'altro i fili che gli legavano la testa, le mani e i piedi, e propose ad Arlecchino, vieni con me. Arlecchino non voleva saperne di separarsi da Colombina, ma Pulcinella non aveva intenzione di portarsi dietro anche quella smorfiosa, che in teatro gli aveva giocato 100.000 tiri. Allora me ne andrò da solo, decise. Si gettò coraggiosamente a terra e via, gambe in spalla. Che bellezza, pensava correndo, non sentirsi più tirare da tutte le parti da quei maledetti fili. Che bellezza mettere il piede proprio nel punto dove si vuole. Ma il mondo, per una marionetta solitaria, è grande e terribile, è abitato specialmente di notte da gatti feroci, pronti a scambiare qualsiasi cosa che fugge per un topo cui dare la caccia. Pulcinella riuscì a convincere i gatti che avevano a che fare con un vero artista, ma ad ogni buon conto si rifugiò in un giardino, si acquattò contro un muretto e si addormentò. Allo spuntare del sole si alzò ed aveva fame, ma intorno a lui, a perdita d'occhio, non c'erano che garofani, tulipani e ortensie. Pazienza, si disse Pulcinella, e colto un garofano cominciò a mordicchiarne i petali con una certa diffidenza. Non era come mangiare una bistecca ai ferri o un filetto di pesce persico. I fiori hanno molto profumo e poco sapore, ma a Pulcinella quello parve il sapore della libertà, e al secondo boccone era sicuro di non aver mai gustato cibo più delizioso. Decise di rimanere per sempre in quel giardino e così fece. Dormiva al riparo di una grande magnolia, le cui dure foglie non temevano pioggia né grandine e si nutriva di fiori. Oggi un garofano, domani una rosa. Pulcinella sognava montagne di spaghetti e pianure di mozzarella, ma non si arrendeva. Era diventato secco e magro, ma così profumato che qualche volta le api si posavano su di lui per succhiare il nettare e si allontanavano deluse solo dopo aver tentato invano di affondare il pungiglione nella sua testa di legno.
Pronto, prova! Sono stato io!
Allora, mo tocca a te, Zorro.
Ok, Zorra.
Allora, quali sono le tue origini?
Il mio personaggio è uno degli eroi mascherati più famosi della televisione. Ho fatto la mia comparsa anche nei fumetti e nei cartoni animati per bambini. Ho dato ispirazione anche alla creazione di molti altri supereroi come Batman, Spider-Man, Superman. Il mio nome spagnolo significa volpe e risale al 1919 grazie all'invenzione dello scrittore Macaulay.
Da che cosa è caratterizzato il tuo vestito?
Dunque, il mio personaggio è caratterizzato da un abbigliamento interamente nero, con maschera nera, stivali neri e mantello nero. Il mio amico più fidato è il cavallo di nome Tornado, anche lui di colore nero come la notte, capace di galoppare forte come il vento. È molto intelligente e ben addestrato, a volte sembra capire anche la lingua degli umani.
Raccontami la tua storia.
Il mio nome è Don Diego della Vega o Zorro. Il mio personaggio compare in molti film e cartoni animati. Il primo risale al 1920, intitolato Il segno di Zorro. Dunque, altri film molto famosi sono usciti nel 1959 grazie alla Walt Disney, nel 1988 con La maschera di Zorro, con interpreti il grande Antonio Banderas e la bellissima Catherine Zeta-Jones. Tutti i miei film sono ambientati in California nell'Ottocento. Il mio compito è, nella maggior parte dei casi, quello di difendere la povera popolazione da un governo tiranno. Così il personaggio si traveste tutto di nero, con una maschera per non farsi riconoscere, e utilizza una spada con grande maestria per sconfiggere i nemici. Ad ogni vittoria, per indicare la mia presenza, lascio il segno della lettera Z su qualche messaggio o sui pantaloni di qualche nemico sconfitto in duello e scappo via con il mio caro amico fidato Tornado. Grazie.
Grazie a te.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre
chiaro riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre.
Allora, inizieranno adesso le interviste improbabili, dove...
Tu chi intervisti?
Intervisterò Colombina.
E io intervisto te che sei un poliziotto. Pronti?
Va bene.
Vai, vai. Comincia tu.
Quali sono le tue origini?
Allora, prima della nascita della commedia dell'arte, i personaggi femminili in teatro erano sempre tonti. Io non ho capito se erano tonti o se facevano i tonti, interpretati da uomini travestiti. Non lo so, manco questo l'ho capito. Dalla metà del 500 le donne ammesse alla recitazione assunsero un rilievo sempre maggiore, fino all'individuazione di ruoli e personaggi precisi definiti. Poliziotto. Perché il nome Colombina è citato per la prima volta nel testo? Senti, cicalamenti in canzonette ridicolose. Vabbè. Allora, ovvero trattato di matrimonio tra Buffetti e Colombina comici.
Da che cosa è caratterizzato il tuo vestito?
Allora, il mio vestito è semplicissimo: un corpetto aderente e una gonna a balze, quelle larghe, bianche, non so.
Cosa fa il tuo personaggio?
Il mio personaggio è, allora, è debuttato nell'83. Caterina Biancolelli, figlia di una figlia. Famiglia di comici, io non ci vedo, ragazzi. Che per lungo tempo dominò la compagnia di comici italiani in Francia. C'era Bellimo, l'Arlecchino, Dominique Biancolelli, uno degli attori più amati e celebrati dai francesi a metà del XVII secolo. Il testo drammaturgico più famoso in cui compaio io è la commedia Colombine, Avocat pour et, mannaccia, con Tre Canovaccio, rappresentato nel giugno dell'85 e più volte rimesso in scena sia alla Comédie Italienne che in seguito al Teatro de la Foire. Qui i personaggi di Arlecchino e Colombina, Arlecchino et Colombine, recitano in una lingua franca mista tra il francese, l'italiano e il dialetto veneto bergamasco. Mo maresti. Mo te ne faccio io le domande, poliziotto, ma hai smezzato. Quando ti sei arruolato?
Mi sono arruolato nella polizia nel 1998, quando c'erano i mondiali di calcio in Francia. Era a Firenze e per arruolarmi ho fatto molti test sia orali che fisici. Ho superato muri e paure, ho tirato con la pistola sui campi, ho pulito i bagni, cucinato per tante reclute e corso un cane lupo per trovare la droga.
Che hai fatto? C'avevi pure un cane lupo per trovare la droga?
Sì.
Vabbè. Senti, quanto dura una giornata di lavoro?
Una giornata di lavoro di solito dura circa 8 ore. Ma spesso ci sono le emergenze.
Aspetta, se io ti chiamo a mezzanotte? Non c'è scritto, ma te lo chiedo io.
Non mi tiri indietro, sono sempre disponibile.
Bravo. Ci racconti un aneddoto di una tua missione?
Un giorno con un mio collega eravamo ad un posto di blocco per fare dei controlli. Però ad un certo punto una macchina, Mercedes vecchia,
era quella del mio cognato,
non si fermò al nostro alto e così iniziamo un lungo inseguimento per le vie di Firenze. Arrivavamo vicino alla macchina ed io con la mia mira infallibile colpii una ruota e riuscii a far fermare questa macchina. Io ed il mio collega ci capultammo immediatamente addosso al malvivente, che era uno straniero che aveva la droga in macchina, spaccio, e riuscimmo ad arrestarlo.
Bravissimo, bravissimo. Che ti dico?
Grazie.
Au revoir da Colombine. Bye bye.
Ciao.
Ciao.
Applauso di qui. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
E come spesso accade in queste situazioni, siamo al momento della poesia.
Sì.
E per le poesie di oggi siamo qui con...
Isabel.
Isabel. Quindi un nuovo personaggio
sì.
abbiamo.
Sì, ma devo cambiarlo.
Va benissimo.
L'ho letto.
E tu esegui? Va bene Isabel, leggerai delle poesie tue o...
No, mie.
Tue?
Sì, due.
Due poesie tue
sì.
che hai scritto ieri?
No, una l'ho scritta di recente, l'altra è vecchia, ma non l'avevo mai letta qui.
E quindi è comunque un inedito.
Ma chi è?
È la nostra scenografia, facciamo queste per creare un ambiente un po' particolare. Va bene, prego allora.
Ciao, sono Isabel, Isabel Colonna. Oggi voglio presentarvi due poesie d'amore bellissime, struggenti e imperiali. Com'era imperiale la contessa Virginia Castiglione, amante di Napoleone III, che affascinò il secolo degli artisti. Adesso devo ritrovarle però un po', eh.
Va bene, le troveremo.
Una alla fine. La prima si intitola Padre Claudio. Claudio, dalle finestre entra il sole. Amami, amore mio, Vieni ad amarmi. La seconda è intitolata Un amante. Tutto si rinnova come nella vita, tutto si ripete come nell'amore, ed è per questo che voglio vivere con te fino a quando non passerà. Estate, le cicale cantano.
E questo è quanto? Un applauso lo vuoi? O... Se lo fanno sì, eccolo.
Grazie, grazie.
E con questo abbiamo finito, salutiamo Isabel.
Sì.
E da Umbertide per Radio Nuvole Passeggeri è tutto, arrivederci.
Anima, anima, sapessi quante volte ho detto grande, come gli occhi di un bambino, come la pioggia sotto il sole, una tempesta di sabbia senza via d'uscita, senza via, senza via. Anima, anima, a te che te ne stai lì di sparte, come l'ombra di una quercia, come un pesce senza occhi, senza via d'uscita, senza via, senza via. Quante volte sono caduto, il mio compagno era il dolore, mentre camminavo senza via, senza via, senza via.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario.
Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.